Eccoci qua di nuovo con voi, ultima parte di Maracanà, e come vi avevo promesso parliamo dei numeri uno, dei portieri, e lo facciamo con un portierone, il nostro portierone, quello che para le polemiche, che sta lì, qualche polemica la fa pure lui però. Simone Braglia, buon pomeriggio, ciao Simo!
Ciao Marco, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Ciao Simone, ben trovato, grazie per aver accettato come sempre il nostro invito. Se ti sposti un pochettino riusciamo a centrarti meglio, ecco, dall'altra parte. Oh, ecco, aspetta, non ci fai venire il mal di mare, no? Ti sei spostato troppo. Oh, ecco, perfetto Simone. Allora Simone, intanto come stai? Come sempre?
Bene, sì, tutto bene, tutto a posto.
Ma dai, c'è neve dalle due parti?
Porca miseria, qua ce n'è la caterva. Ieri ho dovuto spalare tre volte il piazzale, perché se no non uscivo.
Dove, diciamo, sono uscito. Diciamo ai nostri ascoltatori dove sei tu, in che punto. Non ho l'indirizzo, se no ti vengono a trovare.
Se volete venire a aiutarmi a spalare, venite pure. Comunque sono a Como. Vivo a Como. La precisione è Cernobbio, il paese.
Allora, Simone Braglia, con te oggi vogliamo aprire una parentesi, ci siamo sentiti naturalmente per preparare questo, parliamo sempre di centrocampisti, attaccanti, difensore, oggi voglio parlare di portieri con te. Ho detto mi prendo uno spazio con Simone Braglia, siamo alla fine dell'anno, sono passate anche 14 giornate di campionato, allora vorrei fare con te un bilancio, no? Di queste 14 giornate. Simone, ti voglio chiedere oggi i tre flop portieri. Io partirei da quelli che hanno deluso, poi andiamo invece a quelli che ti hanno particolarmente colpito in queste prime 14 giornate. E se ce la fai, se ci abbiamo tempo, mi piacerebbe anche chiederti, pensando a tutto il 2020, qual è il tuo miglior portiere del 2020. Allora, partiamo con le 14 giornate che si sono disputate. Partiamo dai tre portieri che ti hanno deluso. Quindi una sorta di flop, dai.
Sì, allora, vabbè, in primis, nonostante la posizione di classifica, il Paolo Lopez, portiere della Roma. Mi sembra che, nonostante la Roma sia in quella posizione di classifica prestigiosa, perché comunque essere al top all'interno della Champions League penso che sia il massimo per la società, io credo che nel ruolo del portiere qualcosa sia sbagliato nella scelta. Purtroppo è una scelta dettata, ti do anche la motivazione del perché. Io penso che Paolo Lopez non abbia retto dal punto di vista caratteriale, sono d'accordo con Franco Tancredi, indipendentemente da quello che ho letto poi sul commenti di Franco Tancredi, che ritengo un professionista e comunque un portiere che comunque può esprimere qualsiasi tipo di giudizio, e credo che abbia ragione. Cioè, il lato caratteriale di Paolo Lopez non è tale da dover supportare le responsabilità della porta della Roma, e per cui questa è la mia motivazione. L'altro flop di queste 14 giornate, io penso che siano due portieri, gli altri due flop, penso siano i due portieri che sono insieme alle loro squadre in una posizione di classifica delicata. Mi riferisco, nonostante le qualità tecniche elevate, e mi riferisco uno a Sirigu, al portiere del Torino, e l'altro a Mattia Perin, portiere del Genoa. Lo dico mio malincuore, ma però su Sirigu io penso che siamo una motivazione diversa. Sirigu, penso che il problema di Sirigu sia all'inizio del campionato, cioè vado, non vado, qualche sirena che magari lusingava il portiere, che l'ha un attimino distolto da quello che sono il discorso legato al ruolo particolare che, vista e considerato la responsabilità che deve avere un portiere, io penso che tante volte il fatto di poter non sentirsi o avere le lusinghe di alcune campane che lo vorrebbero in altri lidi non fa altro che distogliere l'attenzione del portiere. Io penso che le qualità tecniche non si discutono, ma su Sirigu penso che in questo scorcio del campionato le qualità che ha Sirigu non hanno rispecchiato, con qualche errore di troppo, la valenza e quindi le prestazioni. Su Mattia Perin il discorso è diverso. Io credo che ci sia anche una condizione anche della squadra, per amor del cielo, perché nel giudicare un portiere e gli eventuali errori bisogna giudicare quanto la squadra abbia inciso sul rendimento di un portiere. Però su Mattia io credo che debba riacquistare quello che è quel grado di umiltà necessaria per poter offrire le prestazioni, perché secondo me Perin è un lusso per il Genoa, però per poter offrire le prestazioni che servono per la squadra del Grifone. E credo che il Mattia ante lockdown sia un Mattia che può servire alla causa del Genoa. Il Mattia di questo scorcio del campionato, di queste prime 14 partite, secondo me non è stato il Mattia che tutti conoscono, e quindi io credo che uno dei flop riguardanti in quel ruolo penso che sia anche quello di Mattia.
Quindi Paolo Lopez, Sirigu e Perin, questi sono i tre portieri che, diciamo così, non ti hanno convinto in questo, diciamo, 14 giornate. Allora Simone, invece andiamo partendo dal terzo posto, se sei d'accordo. Io partirei dal terzo, secondo e primo, che mettiamo in quelli che riteniamo i top di questa stagione, e ti chiedo per ogni una motivazione, così la individuiamo insieme.
Marco, posso iniziare dal contrario? Perché
va bene, fai tu, dai.
Perché il primo mi sembra scontato.
Sì,
per quanto mi riguarda, poi dopo l'opinione.
Vai, allora andiamo con il primo. Andiamo con il primo, dai.
Gli altri due non sono così scontati, secondo me.
Vai, allora, numero uno, top per Simone Bragli in queste 14 giornate, il portiere numero uno.
Diego Donnarumma.
Donnarumma.
Sì. Gigio Donnarumma io considero che sia il top per una ragione ben specifica. Io credo che Gigio Donnarumma abbia riacquisito in queste prime 14 giornate di campionato, per l'esatto opposto di quello che ho detto prima in merito dal punto di vista negativo, abbia riacquisito quella serenità e tranquillità che lo aveva contraddistinto all'inizio della sua carriera. Poi, per varie vicissitudini, anche dovute a probabilmente anche allenatori che nello specifico l'hanno supportato, e anche in parte, in maniera negativa dal procuratore. Credo che da questo punto di vista Gigio Donnarumma adesso sta ragionando molto di più, vista anche l'esperienza acquisita, con la sua testa piuttosto che con la testa degli altri. Sta ragionando di più con lato affettivo, lato del cuore, invece che ragionare dal lato del soldo. E questo ha portato a Gigio Donnarumma a dover essere uno dei protagonisti della cavalcata del Milan e dei protagonisti in senso altamente positivo anche per la nostra nazionale, perché credo che sia Donnarumma sia destinato a diventare l'Allison del 2021, perché se continua con queste prestazioni io credo che veramente davanti a lui abbia una carriera folgorante. La seconda posizione...
Aspetta, deve rinnovare col Milan, che gli consigli? Spingi pure Uberi, no.
Ma già deciso, secondo me, Donnarumma. Donnarumma è in questo momento nella mia missione, cioè che sta ragionando con la sua testa, perché ragiona appunto dal punto di vista anche familiare, perché sta pensando non solo per sé, ma pensa anche per il fratello. Io credo che il fatto di restare al Milan, e penso che resterà al Milan, penso che sia un dato importante per il futuro anche della società rossonera, perché e per se stesso, perché io credo che Donnarumma può ancora dare tantissimo e ritornare insieme al Milan quel Milan che tutti aspirano che possa diventare in futuro.
Bene, allora Donnarumma numero 2.
Numero 2 Silvestri del Verona.
Sì, qual è la qualità migliore di questo ragazzo?
Io penso che la qualità migliore è il fatto della, è quella caratteriale, cioè ha subito anche qualche gol con qualche responsabilità, per l'amor del cielo, ma è un portiere che da un punto di vista della reattività e del carattere è un portiere comunque, al di là che giochi in una squadra provinciale, però essere un portiere nella squadra di Juric non è semplice, e mi fa enormemente piacere anche il fatto che sia un portiere comunque giovane e che sta maturando e venendo alla ribalta a livello anche nazionale, perché credo che la nazionale stessa abbia bisogno di nuove alternative a probabilmente a chi oggi sta in crisi, Sirico. E io credo che Silvestri potrebbe essere una buona alternativa. Naturalmente bisogna dare tempo al tempo, perché non è necessario solo un campionato per poter essere chiamati e essere essere al top dell'opinione pubblica, perché servono secondo me nel ruolo del portiere un paio di campionati prima di definire se un portiere può reggere un determinato tipo di stress mentale. E forse c'è bisogno anche magari un domani, e io non capisco, oggi fanno il nome di tantissimi portieri per sostituire Handanovic, però io credo che su Silvestri nessuno sia ancora mosso. Speriamo che qualcuno se ne ravveda, qualcuno dei top club se ne ravveda, perché è veramente un portiere che può avere un futuro rosa.
Silvestri numero 2. Pensa, ieri Di Gennaro nella scelta dei portieri ha messo Silvestri addirittura davanti a tutti in queste prime 14 giornate, vedi? Quindi una dimostrazione che stiamo parlando di un portiere di grande valore. Terzo posto per Simone Braglia in queste 14 giornate.
Dragowski,
portiere della Fiorentina.
Sì.
Perché scelta?
Perché comunque è un portiere che, nonostante le deficienze di classifica, le deficienze anche da un punto di vista di squadra, ha sempre dato il suo contributo durante queste 14 giornate, e ha non solo un contributo superficiale, ma un contributo di contenuto. Mi viene in mente due partite su tutte, con la vittoria della Fiorentina a Torino e il pareggio in casa, che poteva aprire scenari completamente opposti a quelli che oggi sono stati quelli della Fiorentina, a partire in casa con il mio Genoa. Fiorentina-Genoa 1-1 al 93esimo, se però lui non fa la parata su destro a due minuti dalla fine, a oggi la Fiorentina avrebbe perso quella partita e probabilmente la situazione psicologica sarebbe stata notevolmente diversa. Ma non solo da queste due partite, da Ragoschi è già un po' che lo seguo.
Mi dici un pregio e un difetto di questo portiere? Perché a me pure piace, però ogni tanto... Pregio qual è? Il pregio maggiore?
No, il pregio è la freddezza, che in qualsiasi circostanza, quando sei anche tu per tu con l'avversario, difficilmente l'avversario fa gol a Ragoschi. Sta sempre in piedi, non si butta mai col culo in terra, uno dei maggiori portieri con questa caratteristica altamente positiva è stato ed è, non era, gioca ancora, Buffon. Anche Gigi Buffon è uno che col culo non va mai in terra, perché se tu dai l'opportunità all'avversario di poter calciare, devi costringere l'avversario a tirare dove vuoi tu e a scegliere la parte dove vuole tirare lui e tu intuire dove vuole tirare lui. Tante volte si vedono i portieri che si sbilanciano indietro, si fanno cadere indietro, e lì per l'avversario diventa facile. Dragowski questa capacità ce l'ha, non ha paura di nulla, soprattutto con l'avversario, è uno che è freddo, è tempista anche, e ha una reattività pazzesca rispetto a tutta la concorrenza.
Dove deve, dove deve migliorare secondo te?
È uscite. Ma sono tanti che devono migliorare nelle uscite. Sì, in Italia non siamo capaci di uscire, ma perché probabilmente da un punto di vista dell'allenamento si basano, per uscire ci vuole autostima in se stessi e grande forza di coraggio e di responsabilità, cosa che non tutti hanno.
Bene, abbiamo, allora lo ripeto, per quanto riguarda per Simone Braglia, i portieri che hanno deluso in queste 14 giornate di campionato, al primo posto mette Paolo Lopez, diciamo difetto di personalità, così un po' lo ha definito, poi Sirigu, un po' di sirene di mercato lo hanno attratto, e Perin al terzo posto, questi quelli che hanno deluso un po' in queste 14 giornate secondo Simone Braglia. Invece chi ha fatto bene per Braglia in queste 14 giornate, Dragowski al terzo posto, lo abbiamo sentito, portiere freddo, che deve migliorare un po' sull'uscita, ma questo è un problema generale, così ha riportato Simone Braglia. Silvestri al secondo posto, portiere che merita l'attenzione dei grandi club, e poi Donnarumma, che addirittura ha detto è l'Allison del 2021, un portiere in questo momento straordinario, tra i migliori. Ti chiedo, per chiudere questa parentesi sui numeri uno, che mi ha fatto molto piacere farla con te Simone, se invece devi scegliere il migliore del 2020, io rimarrei però in Italia, poi se vuoi aggiungere qualcuno come portiere top del 2020 me lo puoi dire senza nessun problema.
Allora, se mi consideri, mi ripeto alla classifica numero uno, Gigio Donnarumma.
Ok.
Non c'è proprio paragone, guarda, ne discutevo anche ieri con William Becchi, mio grande, cioè io sono estimatore di William Becchi, che ho avuto come portiere titolare. Io facevo il terzo portiere al Como, eravamo William Becchi il primo portiere, il secondo portiere era Giuliano Giuliani, il povero Giuliano Giuliani, che mi piacerebbe ricordare, che in tanti hanno dimenticato, ma un portiere di grande valore quando era al Napoli, sì. Tante volte a livello di opinione pubblica non si dà la necessaria risultanza di quello che è l'effettivo valore. E io ero il terzo portiere al Como. Se però dopo mi chiedi anche un portiere a livello non considerando l'Italia, numero uno in assoluto, Neuer
rimane su Neuer. Ci sono delle domande per te Simone Braglia sull'argomento, te le giro al 331 8200213. Allora, prima domanda, Gianni ci scrive: per Braglia Gollini e Cragno sono da meno di Dragowski?
Sì, in termini di costanza di rendimento. Allora, io considero che Dragowski ha il physique du rôle per giocare anche a livello internazionale, Gollini e Cragno no. Pur essendo comunque dei buoni portieri, non discuto sul discorso. Cioè Gollini, la risultanza è il fatto che comunque, se vedete, per giocare a livello internazionale ci vuole il physique du rôle, cioè vuol dire essere prestanti fisicamente, perché comunque se tu giochi domenica, mercoledì e soprattutto a livello internazionale con quei fisici che ci sono, il minimo scontro lo paghi se non hai fisico. E Gollini ultimamente ha avuto diversi infortuni. La cosa riguardo al discorso di Cragno, ottimo portiere, ma se parliamo di prospettive di nazionale e internazionale, secondo me farà fatica. Poi, per amor del cielo, sono pronto a smentirmi, però ad oggi anche quelli che ho menzionato hanno una fisicità che è superiore a tutti e due i portieri, e oggi come oggi a livello internazionale ci vuole anche quella fisicità necessaria per poter avere la meglio nelle aree di rigore.
Chi è che ha più margini di crescita tra i due? Gollini e Cragno? Tra Gollini e Cragno, chi è che ha più margini di crescita?
Ne dico uno che non è stato menzionato, Meret.
Vedi, Meret, che tu sei sempre un po' contro questa scelta di non farlo giocare titolare, vero?
Sì, io questa scelta la boccio in pieno, cioè io non ho voluto citare Meret tra le delusioni per il semplice motivo che lì è un problema di gestione. Nel ruolo del portiere, il portiere va gestito, ma va gestito tutelandolo. E se vogliamo gestire un giovane, al giovane gli si deve perdonare qualcosa, pur anche giochi in una squadra importante come quella di Napoli. Perché se al primo errore lo escludiamo dalla formazione, non maturerà mai, non migliorerà mai dal punto di vista esperienziale.
Allora Simone, prima di salutarti abbiamo ancora il tempo per rispondere ad un'altra domanda di un nostro ascoltatore, sempre al 331 8200213. Una domanda per Braglia, ci scrive: la Roma ha un problema portieri, come hai anche sottolineato tu, perché Paolo Lopez l'hai ritenuto insomma nelle delusioni. Se tu fossi il DS, quale andresti a prendere, ci chiede l'ascoltatore, portiere per la Roma?
Se glielo vende Meret, se il Napoli glielo vende, Meret, senza il minimo dubbio.
Quindi tu punteresti su Meret?
Io sì.
Dandogli fiducia?
Te lo dico, ci metterei tutte e due le mani sul fuoco.
No, è un tuo cavallo di battaglia, questa cosa di Meret, che lo faresti giocare sempre titolare nel Napoli. Aspetta Simone, perché abbiamo ancora un'altra domanda, perché la voglio prendere. Musso, futuribile portiere Inter, erede di Handanovic, ma le ali che fine ha fatto? Si parlava, ti ricordi le ali? No, Fausto.
Le ali, se non sbaglio, gioca da qualche parte in Serie B, no?
Sì,
se
non aspetta, che te lo dico subito, me lo sono perso un po' di vista, però te lo dico.
Ad Ascoli, se non sbaglio.
Aspetta che te lo dico, eccolo qui, ce l'ho, sì Ascoli, 27 anni, classe 93.
Sì, ha fatto un grande girovagare, però non è mai esploso, è andato anche all'estero a giocare. Era sotto l'egida della Juventus, se non sbaglio, perché arriva dal settore giovanile della Juventus, e io credo che però non abbia rispecchiato quelle che sono poi
sì, è iniziato nella Juve, sì. Ha fatto Juve, Olympiakos, Zultvargem, poi di nuovo Juve, Perugia, Foggia, Perugia di nuovo, Perugia, Ascoli, insomma ha girato un po', ecco. Quando un portiere gira così tanto, io ho qualche dubbio.
Sì. Vero? Se gira troppo e non esplode mai a livello... No, però potrebbe essere che ci siano portieri che maturano molto più tardi rispetto ai naturali tempi che ci vogliono. E potrebbe essere, però mi sembra che in questo momento qua ci sono altri portieri che sono delle valide alternative a Gigio Donnarumma. E quindi io mi soffermerei sul discorso di domani Gigio Donnarumma, Meret e Silvestri oggi.
Allora, bene. Allora, siamo arrivati al termine di questo bel appuntamento, così adesso abbiamo fatto anche top flop dei portieri 2020, abbiamo letto il portiere delle 14 giornate, poi abbiamo letto il portiere del 2020 italiano. Simone, io colgo l'occasione per farti un buon anno, perché ci risentiremo nel 2021, ci mettiamo alle spalle questo anno e speriamo di trovare un po' di normalità, che dici? Io solo quello chiediamo, possiamo chiedere questo?
No, serve sì un attimino di normalità in più anche per tutto il campionato, perché giocare così anche senza spettatori e senza nessun tipo di spettacolo anche esterno a quello che è il campo non è più calcio. Quindi auguro veramente a tutti, anche i radioascoltatori di Maracanà, che noi saremo sempre qua.
Grande, è troppo forte.
Comunque saluto con tanto affetto Marco, sperando di ritrovarlo ancora con l'anno nuovo.
E dove devo andare? Io me vuoi mandare via?
No, è che il suo datore
salutiamolo.
Lo saluto anch'io con tanto affetto, anche se non lo conosco personalmente, per cui spero che Maracanà continui sempre qua e tutti gli ascoltatori continuate a seguire Maracanà.
Grazie Simone, sei troppo buono, ti abbraccio, buon anno a te e a tutta la tua splendida famiglia, presto Simo, un abbraccione, ciao.
Un abbraccio, ciao.
Allora, siamo arrivati al termine di questa piacevolissima puntata e voglio ringraziarvi come sempre tutti per aver partecipato a tutti i temi. Poi arrivano ancora tanti messaggi per Bellugi, sono rimasti tutti colpiti dal suo intervento e ci ha fatto molto piacere, ma guardate che lo riavremo, perché Mauro, avete sentito, no? Quando che lo possiamo chiamare, poi con Bruno e con Massimo sono amici, li rimettiamo insieme, una volta gli facciamo anche una sorpresa di qualche altro che ha citato durante, diciamo, il suo intervento. Potete riascoltare i podcast, basta andare sul sito, semplicissimo, lì li potete ritrovare tutti quanti, e quindi andate sempre sul sito di TV Radio Sport per riascoltare tutti gli interventi, anche per rileggerli, perché poi vengono messi anche in formato scritto le interviste. Allora, veramente tutto, noi ci risentiamo domani a partire dalle 13 per la penultima puntata del 2020, penultima, perché poi nel 31 andremo avanti fino alle ore 16, ci saranno poi degli speciali il primo di gennaio. Voglio ringraziare anche Gianluca che ci scrive, ci ha fatto i complimenti per gli speciali che abbiamo fatto a Natale. Grazie Gianluca. Cinzia tornerà, ha preso un piccolo periodo di, possiamo dire, ferie, no? Insomma, ogni tanto ci vuole, ma torna presto perché già il 3 gennaio sarà con me in studio per il Maracanà serale, poi sarà tutto normale. Vi aspetto come sempre domani, vi lascio a Nicolò Ceccarini e tutta la sua squadra con Stadio Aperto. Grazie al comparto tecnico e alla redazione come sempre. L'appuntamento con Maracanà è domani, perché Maracanà è sempre qua. Ciao a tutti!